Buongiorno a tutti, sono Alessandro Locati e oggi mi occuperò di svolgere questa lezione sul corso di informazione e formazione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Gli argomenti all'ordine del giorno sono quelli che connettono soprattutto con i diritti civili, in particolare gli articoli da 10 a 18 e l'articolo 29. Le modalità di svolgimento della trasmissione sono le consuete, qualsiasi quesito o intervento potrà essere svolto o tramite telefono dopo lo svolgimento della relazione al numero 06 699 88353, ovvero compilando il consueto form della rubrica Parla con l'Unione all'indirizzo www.uicechi.it/radio/radio.asp. Iniziamo quindi la trattazione dando lettura dell'articolo 10 sul diritto alla vita.
Articolo 10. Diritto alla vita. Gli Stati parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri.
La portata della norma dell'articolo 10 è particolarmente ampia perché pone in rilievo, nell'ambito della Convenzione ONU, la centralità dell'effettivo godimento del diritto alla vita da parte delle persone con disabilità e impegna gli Stati ad adottare le misure necessarie affinché tale diritto fondamentale possa essere goduto dalle persone disabili su base di uguaglianza con gli altri individui. È ovvio, è ben noto, che il diritto alla vita è stato riconosciuto fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e praticamente in ogni altra convenzione internazionale, come quella dei diritti del fanciullo e così avanti, non solo anche a livello di Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali del 1950. Non vi è praticamente nessun atto internazionale di questo livello che non abbia fatto riferimento alla protezione al diritto alla vita. Infatti, l'aspetto che rileva è quello della qualificazione del diritto alla vita come direttamente connaturato alla natura umana, perché ovvio prerequisito per il godimento di tutti gli altri diritti. A questo riguardo, durante i lavori della Convenzione sono state sollevate alcune questioni. La prima era proprio quella se fosse o meno necessario prevedere una specifica disposizione su una protezione del diritto alla vita delle persone disabili, naturalmente in situazioni di conflitti armati o in situazioni di emergenza, e la seconda riguardava l'estensione del diritto alla vita all'embrione. Si è ritenuto che queste, diciamo così, derivazioni del principio fondamentale fossero, diciamo così, da demandarsi alla libertà degli Stati se decidere autonomamente se estendere o meno tale tutela eventualmente al concepimento. Di conseguenza, l'articolo 10 non dà una definizione precisa di diritto alla vita, ma è una norma aperta che lascia poi a coloro che recepiscono Stati che recepiscono la Convenzione, quello di qualificare esattamente che cosa si intenda per diritto alla vita. Comunque, dalla lettura della norma si può evidenziare che esso consta di due elementi fondamentali. Il primo è un nucleo di situazioni che è rappresentato dal divieto di privazione arbitraria della vita, che è un principio generale di cui sono destinatari tutti gli individui. Di conseguenza, lo Stato che recepisce la Convenzione è tenuto a definire e a limitare con legge le circostanze in cui un individuo possa essere privato della vita dalle autorità precostituite. Quindi, il concetto fondamentale è che nessuna privazione arbitraria della vita può essere legittima. Il secondo elemento è quello di un insieme variabile di situazioni giuridiche, il cui contenuto anche in questo caso deve essere definito dalle legislazioni nazionali, che deve essere commisurato ai valori e principi propri di ogni ordinamento statale. Da questa norma, ovviamente, scaturiscono degli obblighi per gli Stati parti, cioè quello di garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutte le persone disabili, senza discriminazione di alcun tipo sulla base della disabilità, che è l'articolo 4 della Convenzione, che costituisce di fatto la base per il godimento di tutti gli altri diritti relativi. Abbiamo detto dovere di garantire e promuovere, quindi una posizione, diciamo una dimensione, sia positiva che negativa. In particolare, l'articolo 10 pone a carico degli Stati un preciso obbligo di risultato, cioè quello di garantire l'effettivo godimento del diritto alla vita da parte di tutte le persone disabili. Ciò si traduce, ovviamente, si concretizza in produzione di norme che debbono essere ispirate al principio di non discriminazione e siano tali da assicurare alle persone disabili tale diritto. Quindi si può afferire che esista un obbligo positivo che incombe sullo Stato, i vari Stati, affinché le persone con disabilità siano messe in grado di godere appieno di tale diritto attraverso condizioni di effettiva uguaglianza con le altre persone. La norma in oggetto, quindi, si focalizza sul dovere dello Stato di intervenire nei confronti delle persone disabili per garantire il principio di uguaglianza. Per esempio, appare importante citare a questo riguardo una risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 1996 relativa alle minacce al diritto alla vita delle persone disabili, con la quale il Parlamento europeo ha rigettato con forza la tesi che nega alle persone con disabilità, per esempio ai pazienti in stato vegetativo persistente e ai neonati, un cosiddetto unrestricted right to life, ribadendo che il diritto alla vita deve essere riconosciuto nel rispetto di ogni essere umano indipendentemente dallo stato di salute, dal sesso, dalla razza o l'età. Nell'ordinamento italiano la Costituzione non riconosce espressamente il diritto alla vita alla persona, ma ovviamente tale diritto si deve dedurre implicitamente dall'articolo 2 sui diritti inviolabili, di cui esso è il primo e addirittura dal quale scaturiscono gli altri, e dall'articolo 32 che tutela il diritto alla salute e dall'articolo 27 che vieta la pena di morte. Nel nostro ordinamento la legislazione nazionale in relazione, per quanto concerne l'applicazione dei principi, si concentra su due aspetti particolari del diritto alla vita: l'interruzione della gravidanza e la procreazione medicalmente assistita. Sono temi ovviamente di tale portata che non possono trovare trattazione in questo spazio. Ricordiamo comunque che sono sostanzialmente contenuti nella legge 194 del 78 sulle norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza e la legge 40 del 2004 per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita. Invece, per quanto concerne più specificamente la materia dei disabili, la nota legge 104 del 92 contiene alcune norme relative agli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale precoce della disabilità. Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 6 della legge, questi interventi consistono nelle informazioni e nell'educazione sanitaria della popolazione sulle conseguenze della disabilità, nella prevenzione nella fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto e il periodo neonatale sui servizi che svolgono tali funzioni, in servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale, nel controllo periodico della gravidanza per l'individuazione e terapie di eventuali patologie complicanti la gravidanza e negli accertamenti nel periodo neonatale utili alla diagnosi precoce di tutte le possibili malformazioni, nell'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita, negli interventi formativi, informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ambienti di vita e di lavoro. Di conseguenza, in base all'articolo 6 della legge, sono previste attività di prevenzione, individuazione e rimozione in fattori di rischio che possano manifestare, possano eventualmente far verificare malformazioni congenite e patologie invalidanti. In Europa l'Irlanda è l'unico Stato europeo che riconosca a livello costituzionale il diritto alla vita del nascituro e un uguale diritto alla vita della madre vietando qualsiasi intervento sull'embrione. Non vi sono negli altri a livello europeo altre norme equivalenti. Si deve quindi concludere che per quanto riguarda l'articolo 10 l'ordinamento italiano sia perfettamente conforme dal momento che alla Convenzione ONU, dal momento che la tutela del diritto alla vita si ricava dalle disposizioni costituzionali citate e dalle norme relative che proteggono tale diritto. Ovviamente la tutela del diritto alla vita dei disabili potrebbe aprire delle considerazioni a tematiche che sono proprio più della riflessione etica e che sono quindi particolarmente complesse e inadatte a una trattazione di questo stadio, quindi eventualmente rimandiamo ad altre occasioni. A questo punto passiamo alla lettura dell'articolo 11, situazioni a rischio ed emergenze umanitarie.
Articolo 11, situazioni di rischio ed emergenze umanitarie. Gli Stati parti adottano in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.
La norma in oggetto quindi assicura alle persone disabili una particolare garanzia dei diritti e della sicurezza in situazioni di rischio. Diciamo quindi che per l'eccezionalità della situazione che caratterizza le persone con disabilità richiede che venga prestata loro particolare attenzione, accordando una tutela di carattere permanente e assoluto. A tale fine richiama l'obbligo degli Stati di rispettare il diritto umanitario, il diritto internazionale dei diritti umani. La disposizione della Convenzione richiama quindi gli obblighi internazionali già sanciti a livello di Convenzione di Ginevra del 1949, ribadendo la necessità che, oltre a quelli che ovviamente già di per sé si applicano alle persone con disabilità, venga loro data un'adeguata tutela. La norma cita talune situazioni definite eccezionali in cui occorre apprestare una particolare adeguata protezione al disabile, definite come situazioni di rischio. Ovviamente l'elenco non può dirsi tassativo, deve ritenersi un elenco generico di categorie menzionate, ricordiamo il conflitto armato, emergenze umanitarie o catastrofi naturali, avendo quindi un carattere meramente esemplificativo. La disposizione quindi rinvia, come di consueto, all'applicazione di altre norme specifiche del diritto internazionale, di quello umanitario e dei diritti umani che possono eventualmente entrare nel dettaglio di queste situazioni cosiddette generiche. Inutile soffermarsi adesso sulla definizione di conflitto armato che si rinviene nel diritto internazionale. Ricordiamo che vi sono norme internazionali particolarmente importanti che riguardano coloro che in caso di conflitto armato non partecipano all'ostilità, i feriti, i malati e così via, e nascono soprattutto dalle convenzioni di Ginevra. E a questo riguardo la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità tutela in particolare i soggetti affetti da patologie di carattere permanente che possono essere fisicamente o mentalmente incapaci, compresi evidentemente anche soggetti temporaneamente incapacitati. Di conseguenza si deve ritenere che i soggetti che i redattori della Convenzione avevano in mente erano tutti coloro che avessero bisogno di cure. E non pare comunque vi possano essere ostacoli a un'interpretazione estensiva delle norme che faccia rientrare in tale categoria anche i soggetti permanentemente disabili, che sono senza dubbio qualificabili come persone estranee alla ostilità. Di conseguenza, in caso di conflitto armato, i disabili devono essere beneficiari di una tutela garantita non solo dalle condizioni di Ginevra, ma da, come minimo, da una serie di tutele che ne garantiscano loro un'adeguata protezione sul piano umanitario. A livello nazionale si potrebbe pensare in questo caso all'elaborazione di linee guida generiche operative che apprestino delle forme di tutela particolare per le specifiche necessità di queste tipologie di persone. Per quanto riguarda invece l'altra definizione, cosiddetto stato di emergenza, anche in questo caso è una definizione che si rinviene ampiamente nel diritto internazionale e soprattutto in strumenti pattizi, quindi accordi a livello internazionale, dove si prevede a favore degli Stati la facoltà di derogare ad alcune norme convenzionali in caso di pericolo grave ed eccezionale che minacci la vita della nazione. Queste clausole di deroga dei trattati si fondano sulla ratio della necessaria tutela dello Stato e della preservazione dello Stato a fronte di minacce che possono essere sia di natura interna che di natura esterna, talmente gravi da compromettere l'equilibrio dei poteri con conseguente lesione della tutela dei diritti individuali e delle libertà fondamentali dei cittadini. In questi casi la nozione di stato di emergenza è connessa alla sicurezza nazionale e la protezione, comunque anche in questi casi, deve essere contemperata con quella dei diritti umani. Nella Convenzione ONU appare evidente comunque che il fine più ristretto è quello, si può dire, della protezione del disabile in tutte le situazioni di rischio, esigenza posta in questo caso in termini assoluti, poi da interpretarsi caso per caso. L'Italia, come è noto, ha ratificato tutti gli accordi in materia di diritto internazionale umanitario a partire dalle convenzioni di Ginevra del 49 in avanti. Per quanto invece attiene, e quindi si ritiene sia perfettamente in regola con la protezione dei diritti umani in caso di conflitti. Per quanto attiene invece le emergenze, sappiamo che bisogna fare riferimento alla materia nazionale, che è quella che disciplina il Servizio Nazionale della Protezione Civile, che è stato appena riformato in questi giorni a un intervento del governo Monti, e da tutte le normative regionali che danno applicazione nel proprio territorio a quelle norme. In effetti, nella normativa regionale di dettaglio non vi sono molte disposizioni che attualmente tengano conto delle necessità delle persone disabili in caso di calamità o situazioni di emergenza. Si possono citare, per esempio, invece, a livello nazionale, un documento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e quindi in ambito di soccorso pubblico e difesa civile, che è intitolato Il soccorso alle persone disabili, indicazioni per la gestione dell'emergenza, nel quale si ribadisce l'importanza di garantire forme particolari e adeguate di soccorso che siano rispondenti alle peculiari condizioni di disabilità. Ed è particolarmente importante questo testo perché fa riferimento a diverse tipologie di disabilità e in relazione a ciascuna di esse indica gli strumenti che sono più opportuni per la salvaguardia degli interessi e della tutela fisica di queste persone. Per esempio, si menzionano misure per la gestione di un'emergenza sia riferita a persone con disabilità di tipo motorio, oppure di carattere cognitivo e anche sensoriale. Inoltre merita di essere menzionato il cosiddetto metodo Augustus, che stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza, nel quale viene indicata una particolare riguardo alle persone con ridotta autonomia, siano essi anziani, disabili e bambini. Per quanto concerne in particolare e nei casi di emergenza causati da incendio, merita di essere citato il decreto ministeriale 10 marzo del 98, che prevede forme di assistenza alle persone disabili in tale evenienza. E in tale decreto è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di individuare particolari necessità dei lavoratori disabili nell'ambito delle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e nelle successive procedure di evacuazione dal luogo di lavoro. Qualora siano presenti dei lavoratori disabili, tale piano di emergenza deve essere predisposto, cita il decreto, tenendo conto delle loro invalidità. Di conseguenza è obbligo del datore di lavoro predisporre un piano di emergenza che preveda un'adeguata assistenza a tutte le persone disabili, sia dal punto di vista motorio, esempio sedie a rotelle, sia quelle con mobilità limitata, pensiamo a segnaletica speciale per i non vedenti o percorsi guidati per gli ipovedenti. Quando non sono installate idonee misure per il superamento delle barriere architettoniche o laddove il funzionamento di queste misure non sia adeguato in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei e preparati, formati a tale scopo, siano addestrati al trasporto o alla guida delle persone disabili. Al fine, soprattutto, di garantire che le persone che soffrono di disabilità siano in grado di percorrere le vie d'uscita, che individuino l'evacuazione dal luogo di lavoro e che lo possano fare in condizioni di relativa sicurezza che non le discriminino rispetto agli altri lavoratori. Sempre su questo argomento di particolare rilievo, la circolare numero 4 del marzo 2002, sempre del decreto, stiamo parlando del Ministero dell'Interno, predispone linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. È naturalmente una norma attuativa del suddetto decreto ministeriale del 10 marzo. Detta delle disposizioni che si ispirano ad alcuni principi di notevole importanza. Coinvolgimento delle persone disabili nella valutazione del rischio e nella scelta delle misure da adottare. Conseguimento di adeguati standard di sicurezza senza discriminazione per alcuno. Elaborazione di piani per la sicurezza per i lavori di disabilità che siano per i lavoratori che soffrono di disabilità che siano inseriti in un piano organico, non attraverso piani speciali o separati. Merita a questo riguardo un'ulteriore citazione del decreto ministeriale del 26 agosto 92 che fa riferimento alla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, che pur provvedendo ovviamente la predisposizione di un piano di emergenza negli edifici scolastici, purtroppo non prevede nulla in materia di disabili. Riferimenti alla disabilità ci sono solo nel piano di emergenza scuole, adottato successivamente con decreto ministeriale del 10 marzo 98, nella parte delle procedure di emergenza e di evacuazione delle classi, dove viene indicato che in presenza di studenti disabili deve intervenire una persona appositamente designata per l'assistenza di tali alunni. E nelle schede di riferimento, scheda numero 4 e scheda numero 6, sono indicati studenti aprifila e chiudifila, si dispone che per gli istituti superiori sia necessario che vengano individuati in ogni classe studenti per il soccorso con il compito di aiutare i disabili. Nella parte D dello stesso decreto viene stabilito che i docenti di sostegno debbano, con l'aiuto di alunni predisposti e eventualmente supportati da operatori scolastici, curare la protezione degli alunni disabili. Infine, va menzionato il documento nel 2007 denominato Carta di Verona, che sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri, nel quale viene valorizzata al massimo la prevenzione e l'informazione a beneficio delle stesse, cito testualmente, in forme e modalità accessibili. Il documento come tale non è una fonte normativa, ma assume una grande rilevanza sul piano tecnico, in quanto riafferma la consapevolezza della regolamentazione della materia, fornendo altresì alcuni suggerimenti sulle linee guida da seguire in tale ambito. Nella normativa internazionale vi sono parecchi riferimenti, soprattutto si potrebbe citare, nell'ambito anglosassone, il cosiddetto Disability Equality Duty, che vincola tutti gli enti pubblici al rispetto dei diritti umani e prevede la predisposizione di misure idonee per la tutela delle persone con disabilità. A questo punto una valutazione sulla conformità dell'ordinamento italiano rispetto alla norma in oggetto deve essere fatta su diversi piani, dal momento che essa si riferisce a una pluralità di circostanze. Nell'ambito del conflitto armato si ritiene che l'ordinamento italiano appaia generalmente conforme, avendo praticamente recepito l'intero pacchetto di norme sul diritto umanitario. Per quanto attiene invece emergenze, catastrofi naturali e simili, la normativa italiana praticamente è quella che disciplina le situazioni di rischio e di fatto non vengono, se non in misura di dettaglio, individuate dalla legge fondamentale delle normative specifiche, delle disposizioni specifiche, scusate, in merito alle persone con disabilità. Questa è una lacuna ordinamentale che meriterebbe senz'altro di essere colmata a livello di normativa primaria. Vedo su questo punto un intervento dalla sezione di Ferrara che dice: stiamo vivendo l'esperienza del sisma, il sisma è inserito tra le catastrofi, senz'altro sì, perché persone cinesi sono state lasciate al loro destino e mi rendo conto della natura particolare della situazione che possono aver provato e come dicevamo infatti sono solo delle normative di dettaglio come quelle per l'incendio oppure come quelle per evacuazione di edifici. Mancano delle norme, soprattutto in materia di riconoscimento delle specifiche esigenze in caso di calamità naturali, pensiamo anche a alluvioni o simili, come il terremoto, nell'ordinamento italiano. A questo punto chiederei di dare lettura, se possibile, dell'articolo 12, che parla di uguale riconoscimento davanti alla legge. Grazie.
Articolo 12. Uguale riconoscimento dinanzi alla legge. 1. Gli Stati parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica. 2. Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita. 3. Gli Stati parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica. 4. Gli Stati parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone. 5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà e ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, ed assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
Come si vede, scusate, la norma è particolarmente complessa. Il suo scopo primario è quello di tutelare il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge, che è uno dei diritti fondamentali di tutti gli individui. La disposizione chiaramente esamina più fattispecie nelle quali le persone con disabilità siano poste di fronte alla legge, come titolari della capacità giuridica e della capacità di agire. Si può dire che la norma sia strutturata secondo uno schema crescente, in quanto ognuna delle norme che si succedono assicura un livello di tutela sempre più elevato. Non c'è dubbio che il riconoscimento della piena soggettività già fa riferimento al patto sui diritti civili ed è ampiamente riconosciuto a livello internazionale, ma si deve ritenere che lo spirito della Convenzione sia quello di ripetere, ribadire che le persone disabili sono titolari di tutti i diritti fondamentali, prima che di quelli poi particolari che siano correlati alla specificità del loro status. I primi paragrafi ribadiscono che le persone disabili godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri individui in tutti gli aspetti della vita. Vi è poi specificato l'obbligo degli Stati di adottare le misure affinché le persone disabili possano esercitare la propria capacità giuridica ed ottenere tutti gli ausili necessari per partecipare attivamente alla vita negoziale, intesa come stipulare atti giuridici validi con tutte le adeguate tutele. Va notato che questo diritto era già sancito nella Dichiarazione ONU sui diritti dei portatori di handicap del dicembre 75. Poi, nei successivi paragrafi, vengono individuate delle sanzioni per abuso in sede di applicazione della normativa. Già adesso possiamo dire che questa norma si ricollega al successivo articolo 13 in tema di accesso alla giustizia. Vi è poi un'indicazione esemplificativa di alcuni ambiti negoziali in cui sia la Convenzione ritiene particolarmente opportuno predisporre delle misure di tutela per le persone disabili, per esempio nel caso di successioni, l'accesso alle principali forme di finanziamento, citavano i mutui, prestiti mutui, eccetera. In tale materia, naturalmente, rileva a livello internazionale la Convenzione per la protezione degli adulti del gennaio 2000, in cui queste tipologie di situazioni già erano prese in considerazione. Ai sensi di tale Convenzione, gli Stati parte avevano già l'obbligo di determinare quali fossero situazioni di incapacità e di istituire quindi un appropriato regime giuridico di tutela, di individuare e di assicurare l'esistenza di un'autorità statale con competenza di garantire i diritti di chi è riconosciuto incapace, prevedendo istituti come la tutela, la curatela, in caso italiano anche l'amministratore di sostegno, assicurare la preservazione e la tutela del patrimonio dell'incapace o eventualmente indicare istituzioni che possano rappresentarlo. A livello italiano, dobbiamo ribadire che i disabili sono soggetti pieno iure dell'ordinamento giuridico. Ad essi è riconosciuta la personalità giuridica, che è il presupposto giuridico dell'attribuzione della capacità giuridica e della capacità d'agire. Ricordiamo che la capacità giuridica rappresenta l'attitudine di un soggetto di essere titolare di diritti attivi o passivi. E naturalmente la capacità di agire è quella di poter essere in grado di tutelare i propri interessi. Non vi è dubbio che nel codice civile viene individuato che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione è assicurata l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza discriminazione. L'ordinamento italiano quindi assicura a tutti i soggetti, senza eccezione, l'acquisto della capacità giuridica al momento della nascita. A tale fine la condizione di disabilità è irrilevante. La capacità di agire, disciplinata dall'articolo 2, è riferibile invece alle sole persone che la legge considera in grado di manifestare in modo cosciente e consapevole la propria volontà. Quindi è necessario che ci siano dei presupposti di fatto per cui la legge lo riconosca. Ricordiamo a tale rilievo che i ciechi, fino a non molto tempo fa, erano considerati privi della capacità di agire e che di conseguenza avevano necessità di fatto erano messi sotto tutela. Ricordiamo poi che gli articoli 414 al 432 dettano le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, sostanzialmente identificando i casi di inabilitazione con la nomina di tutore e curatore. A queste norme, con la legge numero 6 del 2004, si è aggiunta la normativa sull'amministratore di sostegno. Il complesso di questa normativa appare pienamente rispondente alla previsione dell'articolo 12, paragrafo 4 della Convenzione, che, come abbiamo appena sentito, prevede che le misure siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona e che siano applicate per il più breve tempo possibile. Non mi pare che ci siano dubbi sul fatto che le misure del Codice Civile italiano siano graduate, vanno dalla tutela fino all'amministrazione di sostegno, perché infatti viene indicato proprio nel caso dell'amministrazione di sostegno che il soggetto conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministrazione di sostegno. Di conseguenza l'intervento avviene solo per la supervisione, l'intervento del giudice è previsto poi per la supervisione delle misure dell'esercizio della capacità di agire dell'incapace. Quindi l'amministrazione di sostegno deve intendersi come strumento alternativo rispetto alle misure più gravi dell'interdizione e dell'inabilitazione. E di conseguenza, essendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno più garantista rispetto alle altre, sembra assolutamente confermabile che l'ordinamento giuridico sia italiano sia ispirato all'ottica della graduazione e della proporzionalità delle misure in relazione alla gravità della disabilità del soggetto e quindi alla sua incapacità. Altro aspetto che sicuramente l'ordinamento italiano prende in considerazione è quello della tutela del patrimonio della persona disabile in caso di limitazione alla sua capacità. Il Codice Civile dispone adeguate tutele per gli incapaci rispetto al compimento degli atti negoziali. Vengono prese in considerazione anche norme per quanto riguarda la possibilità di istituire eredi successivi accordata dall'ordinamento soltanto a favore dei soggetti disabili, vietata in tutti gli altri casi. Esiste l'istituto della sostituzione fideicommissaria al fine di tutelare l'interdetto, garantendo ai soggetti che ne prendano cura di ottenere un vantaggio patrimoniale per l'assistenza prestata. Un'ulteriore misura di tutela è stata introdotta dalla legge numero 51 del 2006, che ha convertito il decreto legge 273 del 2005, per quanto riguarda la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, quindi dando la possibilità di opporre ed essi questo vincolo di destinazione da parte del patrimonio. Anche rispetto poi alle modalità di stipulazione degli atti, va citata una delle normative più importanti di tutela dei ciechi, la nota legge 18 del 75, che come sapete, oltre a ribadire la piena capacità di agire delle persone cieche, prevede norme particolari per la firma, per l'intervento in atto pubblico, atto privato e atto pubblico, eventualmente stipulato da notaio. La normativa ha carattere talmente importante che al riguardo non rileva una normativa regionale. Di conseguenza, su questo così importante argomento sembra di poter riconoscere che la normativa italiana sull'uguale riconoscimento dinanzi alla legge dei soggetti disabili risulta conforme ai canoni della Convenzione, in particolare con l'introduzione della legge sull'amministratore di sostegno. Eventuali dubbi potrebbero essere eventualmente espressi su un'oculata applicazione degli istituti indicati, non tanto sulla loro previsione. Ricollegando con una certa attenzione i casi di tutela e curatela solo ai casi di particolare gravità, riservando la disciplina dell'amministrazione di sostegno alla generalità dei casi, offrendo in questo modo un'adeguata e proporzionata tutela ai soggetti che possano essere affetti da patologie di minore serietà. Collegato, come dicevamo, a questo è l'articolo 13 sull'accesso alla giustizia che andiamo a leggere.
Articolo 13. Accesso alla giustizia. Gli Stati parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta ed indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari. 2. Allo scopo di aiutare e garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.
La norma è immediatamente collegata alla precedente e riguarda la tutela dei diritti del cittadino disabile per quanto riguarda i rapporti con l'amministrazione giudiziaria nel suo complesso. La norma richiama ovviamente il fondamentale principio di uguaglianza, ribadendo quello che abbiamo appena commentato nell'articolo 12 riguardo l'uguaglianza formale di tutti i cittadini dinanzi alla legge. L'articolo 13 si occupa della uguaglianza sul piano sostanziale, prevedendo l'obbligo di predisporre nell'ordinamento tutte le misure necessarie, appunto affinché anche sul piano sostanziale sia consentito ai soggetti disabili di esercitare i diritti correlati all'accesso alla giustizia su un piano di parità con tutti gli altri soggetti. Il paragrafo 2 indica una delle possibili modalità, cioè quella della formazione del personale della giustizia un utile ausilio a questo fine, confermando l'approccio pragmatico della norma che è quello cioè di garantire l'effettiva utilità della realizzazione della tutela dell'accesso alla giustizia. Naturalmente il diritto anche in questo caso, come nei diritti precedenti, il diritto di accesso alla giustizia è stato tutelato già dai patti internazionali sui diritti civili e politici e la Convenzione europea dei diritti umani e vi è una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale ogni diritto è effettivamente garantito solo se vi sia data la concreta possibilità di tutelarlo in sede giudiziaria. Il diritto in oggetto quindi ha una sfera di applicazione molto ampia ed è funzionale al godimento di ogni altro diritto tutelato. La sua rilevanza pertanto è evidente. In Italia l'articolo 24 della Costituzione sancisce il diritto di tutti ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Appare chiaro quindi che l'uso del termine tutti determini la titolarità del diritto in capo ad ogni soggetto che rientri nella giurisdizione italiana. Non vi possono essere esclusioni a tale titolo, e quindi tantomeno a titolo di disabilità. Per quanto riguarda poi la non discriminazione, o meglio ancora la possibilità di agire in giudizio contro discriminazioni sui luoghi di lavoro, il decreto legislativo 216 del 2003 ha dato attuazione alla direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro e ha preso in considerazione espressamente le persone disabili. L'articolo 4 stabilisce infatti che ha praticamente integrato una parte dello Statuto dei lavoratori prevedendo anche specifiche tutele per discriminazioni in caso di handicap. Chi subisce una discriminazione potrà agire in giudizio, potrà avvalersi delle procedure di conciliazione eventualmente proposte e previste eventualmente dai contratti, e il giudice, oltre a provvedere al risarcimento del danno, norma di particolare interesse, può ordinare non solo la cessazione del comportamento lesivo e discriminatorio, se sussistente, ma può adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. Dalla materia che riguarda espressamente il diritto al lavoro è nata poi la legge ben nota, 67 del marzo 2006, che è quella che riguarda le misure per la tutela giudiziaria delle persone vittime di discriminazione, che ha ampliato sostanzialmente in ogni fase dell'attività la tutela delle persone con disabilità. In base all'articolo 4 di questa legge, va ricordato, sono legittimate ad agire non solo le persone, ma anche le associazioni ed enti individuati con decreto del Ministero per le Pari Opportunità e che sono stati espressamente identificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007. La giurisprudenza nel corso del tempo ha manifestato poi sempre maggiore sensibilità nei confronti dell'interesse delle persone disabili, sia a livello di Corte Costituzionale, sia a livello di norme procedurali e quant'altro. Va considerato che anche da un esame delle legislazioni comparate, la legislazione italiana è piuttosto all'avanguardia, perché l'accesso alla giustizia non è regolato in maniera specifica nella maggiore parte delle normative europee o degli stati che hanno ratificato la Convenzione. Per quanto riguarda l'ordinamento, un giudizio è, in questo caso l'ordinamento italiano, il giudizio deve essere piuttosto positivo perché ci sono notevoli aspetti di conformità alla normativa in esame. La norma più importante è la legge sulla non discriminazione. Però andrebbe comunque individuata una maggiore applicazione e una maggiore normativa di dettaglio che possa rendere maggiormente operativo principi di carattere generale. Vi sono poi anche, sarebbero a giudizio di molti esperti, utili interventi legislativi anche sulle procedure, sui codici di rito, diretti ad introdurre delle specifiche disposizioni di procedura civile e penale che tutelassero meglio il disabile nel corso dello svolgimento dei processi. In particolare, ritengono gli esperti che nel codice di procedura penale andrebbe inserita o una norma di carattere generale che prevede il diritto della persona con disabilità ad essere assistita in tutti i casi in cui ne necessita, o addirittura di prevedere tale diritto negli articoli del codice di procedura penale relativi alla dichiarazione delle parti e la nomina dell'interprete, questo con particolare riguardo alle persone che hanno disabilità sensoriali. Comunque, da questo punto di vista, la norma, l'ordinamento italiano deve essere inteso come piuttosto conforme alla normativa europea. Andiamo ad analizzare l'articolo 14 sulla libertà e sicurezza della persona.
Articolo 14. Libertà e sicurezza della persona. 1. Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, a. godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale. B. non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà. 2. Gli Stati parti assicurano che nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto, su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi e ai principi della presente convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.
L'articolo 14 della Convenzione tutela la libertà della persona, ulteriore diritto fondamentale dell'individuo di carattere assoluto. La norma, come si vede, è divisa in due parti. Nella prima parte un obbligo degli Stati di garantire alle persone con disabilità il godimento della libertà e della sicurezza. A, con la specificazione poi nella successiva lettera B, che la disabilità non può mai essere di per sé una giustificazione per legittimare una privazione della libertà. Da ciò deriva la illegittimità di qualsiasi privazione di una libertà arbitraria non giustificata dall'ordinamento giuridico. La seconda parte della norma invece identifica i casi in cui possa essere posta in essere una riduzione legittima della libertà. In tale caso il principio è che le persone disabili devono avere titolo alle medesime garanzie degli altri soggetti e trattate nel rispetto delle norme internazionali di diritti umani, secondo il principio di una di quelle che viene definita reasonable accommodation, cioè una protezione peculiare adeguata alle particolarità della loro condizione. Ovviamente la norma enfatizza la posizione di parità della persona disabile rispetto a qualsiasi altra nel godimento dei diritti. La posizione di minorazione, di eventuale limitazione d'azione della persona con disabilità non può pregiudicarne la posizione giuridica. Anzi, il diritto ne deve assicurare l'ordinamento forme rafforzate di tutela che siano idonee a controbilanciare la posizione di debolezza in cui si può trovare la persona disabile. Non vi è dubbio che la libertà personale è uno dei diritti umani fondamentali e fin dalla Convenzione europea con i diritti dell'uomo è stata sancita in pressoché tutte le norme pattizie internazionali. In generale, la privazione della libertà dei soggetti si giustifica alla luce dell'esigenza di tutelare l'incolumità degli altri soggetti della comunità e di conseguenza in ogni caso le normative di generali prevedono un bilanciamento di interessi tra quello della libertà delle persone e quello della sicurezza degli altri individui. Ovvio quindi che se una persona disabile rientra in queste categorie, cioè di soggetti potenzialmente nocivi alla collettività, sussistono ipotesi legittime di privazione della libertà personale anche ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. L'importante però è che in questo caso ciò avvenga attraverso procedure legittime. Sempre con riferimento allo spirito pragmatico che anima la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, viene fatto riferimento anche al caso in cui, essendo avvenuta la privazione della libertà personale, vi siano delle peculiari modalità di detenzione. Anche in questo caso devono apprestarsi appropriate garanzie con necessari adattamenti, accomodamento ragionevole. Di conseguenza tale diritto si configura come diritto autonomo e non come mero corollario delle garanzie procedurali già considerate nelle previsioni legislative che prevedono le modalità di privazione della libertà, perché sia che esse siano legittime o meno, vi sarà comunque diritto a idoneo trattamento durante la detenzione. A tale riguardo l'articolo 14 fa riferimento a standard internazionali. Il riferimento è soprattutto all'articolo 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che fa riferimento all'umanità e al rispetto della dignità degli individui sottoposti a detenzione. Va ricordato che nell'ambito degli strumenti del Patto internazionale vi è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che ha identificato specifici elementi di tutela delle persone con disabilità. Tra essi il Comitato va citato che il Comitato ONU dei diritti dell'uomo, nell'esame di ricorsi in casi di situazioni di detenzione che potevano sconfinare nella tortura, ha stabilito che in mancanza della predisposizione di adeguate misure di tutela in favore delle persone disabili da parte dello Stato, vi sia la violazione degli articoli 7 e 10, libertà della tortura e diritto al rispetto della dignità umana del patto dei diritti civili e politici. I casi sono notevolissimi e è stato anche identificato nelle procedure, nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, che il mancato rispetto del principio del cosiddetto accomodamento ragionevole in condizioni di privazione della libertà può integrare un'ipotesi di trattamento inumano e degradante e in particolari circostanze può raggiungere addirittura la soglia della tortura. Nel sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo ha affermato al riguardo che se vi è una situazione nel caso in cui un detenuto necessiti di particolare assistenza, le autorità statali hanno l'obbligo di provvedere a garantire condizioni di detenzione adeguate a tali esigenze, altrimenti si ravvisa una fattispecie di trattamento degradante, punibile ai sensi delle normative europee. Oh, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, è ovvio che la libertà personale è riconosciuta come diritto inviolabile, in particolar modo nell'articolo 13 della Costituzione, e tale norma trova il proprio contraltare nelle norme del codice penale e di procedura penale che predispongono forme di tutela relativamente alla privazione della libertà. Oltre all'articolo 13 si può citare l'articolo 32 che prevede una riserva di legge relativamente alla sottoposizione a trattamento sanitario. Da essa si desume che il ricovero delle persone disabili in istituti di cura per essere legittimo, deve avvenire nel rispetto delle garanzie anche di procedura stabilite dalla legge. Per quanto riguarda invece la detenzione dei soggetti disabili, bisogna dolorosamente ammettere che in Italia manca una legge, sulla disabilità in carcere. Perché? Nella legge 354 del 75 e modifiche successive che riguarda l'ordinamento previdenziario, l'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure di privazione della libertà, si trovano solo delle norme che considerano la disabilità in relazione al diritto alla salute. L'articolo 47 ter comma 3, relativo alla detenzione domiciliare, prevede appunto la possibilità di espiazione della pena nella propria abitazione in casi di condizioni di salute particolarmente grave. È previsto anche che gli istituti penitenziari siano dotati di servizi medici e farmaceutici e nel caso in cui le perizie mediche evidenzino una disabilità che richiede un'assistenza specifica, i detenuti sono destinati ad alcune strutture specifiche, cioè o ospedali psichiatrici, o sezioni di osservazione per detenuti con disabilità mentale, o sezioni attrezzate per disabili o per minorati fisici. Esistono delle disposizioni particolari per i detenuti infermi o semi-infermi di mente. Bisogna fare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, vi sono poi delle determinazioni in merito alla tutela della salute del personale detenuto. Sono state inoltre emanate dai Ministeri della Salute e della Giustizia delle linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici, ma da una ricognizione, seppur breve, della disciplina vigente, la legislazione italiana non pare, bisogna dire non pare, rispondere al principio dell'accomodamento ragionevole previsto dall'articolo 14. In linea di principio, la normativa interna prevede la necessità di adattare alle particolari esigenze dei disabili le strutture pubbliche, però di fatto mancano delle norme appropriate di dettaglio per quanto concerne le carceri e tutti gli ospedali penitenziari o strutture similari. Nessuna legge regionale che riguarda le strutture previdenziali prevede ulteriori disposizioni in merito. Invece, andando a verificare alcune delle legislazioni comparate, vi sono alcune cosiddette best practices, soprattutto per esempio a livello di Stati Uniti o legislazioni anglosassone. Va citato per esempio il Disability Discrimination Act del Regno Unito del 1995, prevede addirittura l'istituzione di un funzionario di collegamento per la disabilità che tenga costanti rapporti con i detenuti disabili. Prevede la possibilità per i detenuti disabili di usufruire spazi ad hoc nelle carceri, prevede nella ristrutturazione delle carceri finalità particolari di accessibilità delle persone disabili e tra gli adeguamenti strutturali espressamente suggeriti, si cita addirittura quello della diversa colorazione degli entrati per gli ipovedenti ed altri a seconda delle diverse tipologie di disabilità, norma come si vede in questo caso ben più evoluta della normativa italiana. Di conseguenza, per la valutazione della conformità dell'ordinamento italiano alla normativa ONU, vanno citati due diversi aspetti. Per il primo aspetto, il divieto di limitare la libertà personale e la tutela delle persone disabili in questo rilievo è assolutamente si deve valutare una piena conformità dell'ordinamento per le norme di rango costituzionale prima individuate. Invece, per quanto concerne le persone disabili detenute, non esiste una normativa specifica in materia ed è pertanto assolutamente opportuno un intervento legislativo che sia diretto a garantire una migliore tutela dei detenuti affetti da qualsivoglia tipologia di disabilità anche temporanea, attraverso la previsione di accomodamenti ragionevoli, reperibili in normative europee, previste dall'articolo 14 della Convenzione. A questo punto possiamo passare alla lettura e al commento dell'articolo 15.
Articolo 15. Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche. 2. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Da notare che nel paragrafo 1 di questo articolo è stato omesso volutamente ogni riferimento ai disabili, al fine di sottolineare che la tortura è una pratica lesiva della dignità umana che non può essere ammessa in nessun caso. Dal 1950 sono stati approvati trattati contro la tortura, fino ad arrivare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura dell'84 e la successiva Convenzione Europea dell'87. Il legame tra tortura e disabilità, purtroppo, è molto stretto per una serie di motivi. In primo luogo, gli atti di tortura o forme di trattamenti che sono definite crudeli, inumani o degradanti sono, per un profilo, causa di gravi forme di disabilità fisica o mentale. Non scendiamo nei dettagli. Ma in secondo luogo, alcune condizioni di detenzione, alcune tecniche di interrogatorio o misure di deportazione e restrizione dei diritti umani che possono essere ammesse sulla base del diritto nazionale o internazionale, equivalgono di fatto a trattamenti inumani o degradanti se applicate ai disabili. Infine, i disabili sono spesso sottoposti a trattamenti considerati inumani o degradanti per motivi connessi alla loro disabilità. Basta citare gli ospedali psichiatrici. La norma della Convenzione è suddivisa in due paragrafi. Il paragrafo 1 esordisce proibendo ogni forma di tortura, pena, trattamento crudele, inumano o degradante. Secondo il commento generale del Comitato ONU dei diritti dell'uomo, i trattamenti disumani e degradanti sono quelli che causano sofferenze fisiche o mentali ingiustificate e umiliano e abbrutiscono una persona. Si arriva alla tortura quando i maltrattamenti o le umiliazioni causano gravi sofferenze fisiche o mentali e la violenza è intenzionale. Il successivo paragrafo 2 della norma attribuisce agli Stati un esplicito obbligo di facere, cioè di adottare specifiche misure volte a prevenire che i disabili, le persone disabili, siano sottoposte a tortura o a trattamenti comunque inumani o degradanti. Ciò significa che non è sufficiente che gli Stati contraenti si astengano dal commettere tali atti, ma è previsto e necessario che essi si adoperino per evitare che essi siano perpetrati da terzi. Il paragrafo 1 della Convenzione aveva proprio di mira lo scopo di evitare che le persone disabili fossero sottoposte a trattamenti o ad esperimenti medici che non rispettino standard etici. Da citare a questo punto come modello di questa norma l'articolo 7 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici stabilisce che nessuno può essere sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche. Quello del libero consenso è certamente uno dei parametri più efficaci per valutare la legittimità delle sperimentazioni, quando esso sia libero ed informato. La normativa su questo punto è particolarmente ampia, perché non chiarisce quale sia il comportamento da tenere rispetto a disabili psichici che non siano in grado di esprimere un proprio consenso né libero né informato. In questi casi, normalmente è il tutore o il legale rappresentante, così come previsto anche dalla Convenzione sui diritti umani, che deve valutare, laddove una persona non abbia la capacità di dare il consenso, deve valutare il diretto beneficio che questa può trarre dall'eventuale sperimentazione o trattamento sperimentale. È quindi principio generale che in tale caso si applichi il cosiddetto principio del consenso surrogato, cioè quello del rappresentante legale o dell'autorità competente. Per quanto riguarda invece gli obblighi degli stati, essi di fatto si concretano nell'adozione di misure legislative o amministrative ad hoc, soprattutto da tenere presente il caso di disabili detenuti, o come si dice, istituzionalizzati, con un termine bruttissimo, quindi ospitati in strutture di carattere riabilitativo. Le parti intese come stati della contraente la convenzione, sono quindi tenute a un obbligo di rispetto: mai sottoporre una persona disabile a tortura o trattamento inumano o degradante, a un obbligo di protezione in tutte le in strutture in cui vi siano delle persone disabili, ha un obbligo di inchiesta, procedere all'indagine imparziale se ci siano motivi ragionevoli di ritenere che un disabile sia stato sottoposto a tali trattamenti, ha l'obbligo di informazione, cioè assicurare che tutti gli addetti alle prigioni, luoghi di detenzione o sanitari siano informati dei diritti delle persone disabili e alle conseguenze di una loro violazione, ha l'obbligo di risarcimento e riabilitazione. Cioè è necessario che vi sia un sistema giudiziario e penale che garantisca la punizione dei colpevoli degli atti di tortura e la possibilità per la vittima di ottenere un equo risarcimento, sia per quanto riguarda la propria condizione psicofisica, sia per quanto riguarda l'accesso a programmi di riabilitazione. Nell'ordinamento interno va detto che il codice penale italiano non riconosce il reato di tortura, nonostante il fatto che l'Italia abbia ratificato numerosi accordi internazionali che prevedono tale fattispecie: Convenzione europea sui diritti dell'uomo, Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura nell'88. Molteplici disegni di legge sono stati presentati a tale riguardo, nessuno purtroppo ha concluso l'iter. Pertanto, bisogna sottolineare e rimarcare che l'ordinamento italiano non è conforme al disposto dell'articolo 15, paragrafo 2 della Costituzione. Vi sono però taluni atti normativi che tutelano i soggetti disabili. Citiamone alcuni: legge 180 del 78, legge 23 dicembre 78 numero 833, istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. In generale, principio fondamentale, accertamenti e trattamenti sanitari devono essere volontari, a meno che non si tratti di trattamenti obbligatori previsti dalla legge. Il paziente deve essere sempre coinvolto nel processo decisionale e deve essere messo in condizione di esprimere il proprio consenso al trattamento. Da questo punto di vista, per quanto riguarda il principio del consenso informato del disabile su sperimentazioni cliniche, l'ordinamento italiano risulta conforme, perché in materia il decreto legislativo 211 del 2003 prevede espressamente il consenso informato in tale ambito. Disposizioni particolari sono previste e sono dedicate all'adulto che sia incapace di intendere e di volere, cioè incapace di valutare la situazione e di esprimere un proprio consenso informato. In tale normativa, infatti, prevede sostanzialmente il consenso informato del rappresentante legale, che rappresenti la presunta volontà del soggetto e che possa essere ritirato in qualsiasi momento senza pregiudizio del soggetto stesso. La normativa al riguardo sembra quindi conforme e completa. In molti casi le normative comparate, prima fra tutte il già citato Human Rights Act del 98 nel Regno Unito, prevedono invece delle disposizioni specifiche per il trattamento inumano o degradante delle persone disabili. Vi sono stati anche casi in quali il governo, per esempio anglosassone, è stato condannato per trattamenti lesivi in particolari situazioni di soggetti disabili. Di conseguenza, dobbiamo in conclusione affermare che in Italia purtroppo la tortura non costituisce reato a sé e tale lacuna si ripercuote gravemente sull'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione con disabilità. La conformità all'articolo 15, infatti, richiede l'introduzione nel codice penale del reato di tortura e della sua sanzione. Mentre da questo punto di vista, quindi, lo Stato italiano non è conforme alla Convenzione. Invece, l'ordine risulta pienamente conforme nella parte che disciplina il consenso informato del disabile sulle relative sperimentazioni cliniche. Passiamo all'articolo 16 sul sfruttamento, violenza e maltrattamenti.
Articolo 16. Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti. 1. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità all'interno e all'esterno della loro dimora contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere. 2. Gli Stati parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie e a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere e all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza ed abuso. Gli Stati parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità. 3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, gli Stati parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti. 4. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere e all'età. 5. Gli Stati parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.
Dicevamo altra norma di portata molto ampia, dal momento che già numerosi strumenti giuridici internazionali prevedono il diritto di non essere sottoposto a violenza, abusi e maltrattamenti. E va ricordato anche che i diritti nei confronti delle persone con disabilità in tale ambito sono già stati ricordati in atti di cosiddetta soft law delle Nazioni Unite, come per esempio principi per la protezione delle persone con malattie mentali ed altre, e le regole standard, per esempio, sulle pari opportunità delle persone disabili del 93. Fondamentale a questo punto è il riferimento agli aspetti di genere contenuto nel paragrafo 1. Infatti, purtroppo, i 2/3 delle forme di violenza, sfruttamento e abusi sono perpetrati su donne disabili e in ambito privato. Esiste anche una raccomandazione generale del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, in particolare la raccomandazione 19, proprio su questo punto. Tra i soggetti maggiormente sottoposti a violenza vi sono poi i minori, e in questo i bambini con disabilità sono particolarmente esposti al rischio. L'articolo 16 della Convenzione, come si è visto, è molto dettagliato in merito agli obblighi degli Stati per la tutela delle persone disabili, in particolar modo donne e minori, contro ogni forma di sfruttamento, violenza o maltrattamenti. Cerchiamo di evidenziare quali sono. Primo, obbligo di protezione. Gli Stati devono proteggere le persone con disabilità all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico contro forme di sfruttamenti e abusi. Questo è uno degli obblighi, come si dice, di due diligence dello Stato. Secondo, obbligo di prevenzione. Occorre adottare tutte le misure necessarie per prevenire violenze ed abusi. La disposizione parla, come abbiamo visto, di forme appropriate di assistenza e sostegno commisurate all'età, al genere e alla disabilità. Obbligo di controllo, quindi monitorare programmi e strutture pubbliche e private a tale fine. Obbligo di riabilitazione, cioè intraprendere azioni a favore del recupero fisico, cognitivo e psicologico, in favore della reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano state vittime di violenza o maltrattamenti. Infine, obbligo di reprimere il crimine, quindi misure per assicurare che ci siano delle adeguate sanzioni. Analisi della normativa italiana. In Italia vi sono diverse norme. Primo, quadro normativo comprende la legge, norme contro la violenza sessuale, legge 66 del 96. No, perdonate, ho commesso un errore, legge 154 del 2001. Nessuno di tali atti, però, né quelle contro la violenza sessuale, né quelle contro la violenza nelle relazioni familiari, ripeto perché purtroppo ho sbagliato i numeri, è 66 del 96, 154 del 2001, nessuno di tali leggi contiene norme specifiche sulle persone con disabilità e in particolare di donne con disabilità. Ricordiamo, abbiamo già citato in altro ambito, che la legge 67 del 2006, nell'ambito delle discriminazioni, prevede anche le molestie, cioè comportamenti indesiderati che siano posti in essere per motivi connessi alla disabilità che violano la dignità e la libertà della persona. Ovviamente, in essi rientrano i maltrattamenti, ma restano esclusi i casi di violenza e sfruttamento che non rientrano nel campo di applicazione di questa legge. Di fatto, in termini pratici, in Italia un disabile che abbia subito delle molestie che a causa della sua condizione di disabilità può presentare un ricorso al fine di ottenere un risarcimento del danno, l'ordine del giudice relativo alla cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti della discriminazione, quando ovviamente il comportamento non abbia poi rientri in normative penali più gravi. Vi sono anche nell'ambito del decreto legge numero 11 del 2009 è stato introdotto anche il cosiddetto reato di stalking, che sappiamo essere una condotta reiterata di minaccia o molestia che cagiona, come dice la norma, un perdurante e grave stato di ansia o di paura. In questo caso le pene sono aumentate fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una persona con disabilità. In altri paesi come gli Stati Uniti esistono delle norme come per esempio il Violence Against Women Act del 2005 che prevedono espressamente norme a favore di donne con disabilità. Da questo punto di vista, comunque in linea generale, l'ordinamento italiano risulta conforme all'articolo della Convenzione. Sebbene in tema di violenza sessuale, la legislazione in materia non contenga un espresso riferimento alla condizione di disabilità e pertanto si potrebbe ritenere che potrebbero essere adottate misure legislative ad hoc che tutelino i disabili contro particolari forme di violenza sessuale. Passiamo adesso, se possibile, alla lettura dell'articolo 17 che riguarda la protezione dell'integrità della persona.
Articolo 17. Protezione dell'integrità della persona. Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.
L'articolo, pur nella sua brevità, è di portata particolarmente vasta. agli Stati è richiesto di adottare misure positive volte alla rimozione di ostacoli o barriere che potrebbero impedire il godimento della propria integrità fisica e mentale. La disposizione quindi estende la tutela all'integrità della persona disabile in tutti e due gli elementi fondamentali, sia quello fisico sia quello mentale. Quindi la novità dell'articolo 17 in tale ambito è che afferma la interdipendenza tra questi due elementi. Di conseguenza, preservare l'integrità della persona costituisce il presupposto per la Convenzione ONU del rispetto della dignità umana. Sappiamo che contribuisce alla tutela dell'integrità fisica e mentale anche la normativa commentata in altra parte di questo corso sull'integrazione scolastica, l'articolo 24, sull'accesso al mondo del lavoro, articolo 27, e sulle misure volte all'inserimento sociale, l'articolo 28. Sulla integrità della persona le normative di livello internazionale non si contano, dalle regole standard fino al Trattato di Lisbona, e merita una citazione nell'ambito della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale, ripresa poi anche dalla Corte di Strasburgo, secondo la quale la garanzia offerta dall'articolo è rivolta ad assicurare lo sviluppo della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni sociali senza interferenza esterna. A questi fini gli Stati sono obbligati ad astenersi da qualsiasi tipo di interferenza, ma anche a garantire l'adozione di misure che realizzino un effettivo rispetto della vita privata e familiare. Il diritto dell'articolo 17, dell'articolo 17, ovviamente strettamente connesso al diritto alla vita e al diritto alla salute. Si tratta quindi di un diritto inalienabile, inviolabile ed assoluto. Nella Costituzione italiana esso può si estrinseca in due manifestazioni principali, in una prospettiva personale, personalista, e in una prospettiva sociale, e entrambe con uno scopo comune, la tutela della dignità umana. La prospettiva personale si ricava ovviamente dall'articolo 2, che è funzionale al rispetto della dignità umana come valore comune e importanza della persona quale fine in se stesso. La prospettiva di tipo sociale è quella dell'articolo 3, dove il concetto di dignità umana implica che in quanto esso sia connaturato a ogni persona deve essere tutelata e garantita a livello dello Stato. A parte questo, però, non è possibile rinvenire in Italia una definizione compiuta del concetto di integrità fisico o mentale, ma essa deve essere in qualche modo evinta dal combinato disposto delle norme costituzionali 2, 3 e 32 e dal concetto di danno biologico, sul quale ovviamente esiste una copiosissima giurisprudenza che lo fa appunto risalire alle norme costituzionali predette. La legge 104 del 92 non cita espressamente il diritto all'integrità fisica, ma diciamo, lo sottende in diverse norme, nelle finalità, nei principi generali e nell'inserimento e l'integrazione sociale. Circa il contenuto del diritto dell'integrità fisica e mentale rivelano diversi aspetti. La protezione, chiaramente, dell'integrità fisica e mentale della persona con disabilità, abbiamo visto, trova la base fondamentale nella Costituzione, negli articoli 2, 3 e 32, mentre la tutela della salute, secondo quanto disposto dall'articolo 17, rientra nella competenza delle regioni e infatti l'articolo 117, secondo comma, lettera M, in questa ripartita, affida i principi generali alla legislazione dello Stato e soprattutto i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La tutela della salute poi trova ovviamente ampia protezione nel codice penale, trova protezione nel codice civile nella norma dell'articolo 844 che vieta le immissioni nocive e che quindi ha come corollario il diritto a vivere in un ambiente salubre, prevede reati, inquadra la tutela della salute nei reati contro la persona, come inquinamento, in trattamenti medico-sanitari che possono causare al paziente danni. La Corte Costituzionale, in una sentenza del 96, ha affermato poi il diritto a non essere sottoposto a trattamento personale, cioè che il diritto a non essere sottoposto a un trattamento sanitario è un'espressione del diritto alla libertà personale. L'articolo 32 della Costituzione è rivolto pertanto alla salvaguardia del diritto alla salute sia come diritto individuale sia come diritto collettivo e quindi alla necessità ovviamente di contemperare eventuali interessi privati con quello della collettività. Tipico caso sono quello dei cosiddetti trattamenti obbligatori o coattivi. In senso opposto rispetto a quello del concetto di danno biologico come lesione dell'integrità psicofisica, che trova anche abbondantemente tutela, affermando l'ordinamento, avendone affermato la risarcibilità a prescindere da qualsiasi conseguenza di ordine economico, solo sulla base del principio del danno in sé, come menomazione in sé considerata. Va citata anche la legge 154 del 2001, richiamata anche negli articoli precedenti, cioè le misure contro la violenza che avviene entro le mura domestiche, che prevede forme di tutela in ambito penale, anche con misure cautelari, e in ambito civile con ordine di protezione a carico del soggetto violento. Le norme del codice penale sono varie, vi è anche una normativa del 2003 in materia di abusi familiari, soprattutto qualora questi comprendano, causino, scusate, grave pregiudizio all'integrità fisica e mentale. Qui possono essere anche casi di violazione soprattutto in ambienti lavorativi, riconosciuti e tutelati anche da sentenza della Cassazione. Anche da una legislazione europea non emerge una tutela specifica del diritto all'integrità delle persone con disabilità, rientrando questa in generale nella tutela di carattere più generale, spesso in norme di rango costituzionale. Di conseguenza si deve desumere che l'ordinamento italiano appare conforme all'articolo 17 perché il diritto all'integrità fisica e mentale, strettamente correlato con il diritto alla vita e alla salute, è tutelato in norme di carattere costituzionale. Alcuni esperti hanno suggerito che potrebbe essere introdotta una modifica al codice penale per introdurre tra le circostanze aggravanti dei diritti contro la personalità individuale la fattispecie in cui il fatto sia commesso in danno di persona con disabilità, proprio per dare una maggiore tutela, peraltro già esistente come aggravante, a queste persone. Passiamo adesso alla lettura dell'articolo 18 in tema di libertà di movimento e cittadinanza.
Articolo 18. Libertà di movimento e cittadinanza. 1. Gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità. B. Non siano private a causa della disabilità della capacità di ottenere, detenere e utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento. C. Siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio. D. Non siano private arbitrariamente o a motivo della loro disabilità del diritto di entrare nel proprio paese. 2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto, fin dalla nascita, ad un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.
Questa norma, va detto, particolarmente ampia e che richiede un commento piuttosto dettagliato, è stata introdotta solo durante il corso dei negoziati, perché ribadire che la libertà di spostarsi per ragioni lavorative o di altro tipo è un bisogno primario di tutti gli individui. Ovviamente, maggiormente importante nei confronti con le persone di disabilità alle quali spesso è negato il diritto alla cittadinanza, il diritto di ottenere i documenti che attestano la nazionalità e ne autorizzano gli spostamenti, basta pensare al caso dell'immigrazione. In linea generale, il diritto internazionale non riconosce agli individui un diritto acquisito automatico di ingresso e soggiorno in altri stati, rinvia sempre agli ordinamenti dei singoli stati, la determinazione della disciplina giuridica della circolazione delle persone e ovviamente la disciplina dell'attribuzione della cittadinanza. Di conseguenza, la libertà di movimento è sempre un diritto in continuo bilanciamento ed equilibrio tra la potestà degli Stati di decidere chi si può muovere e a quali condizioni sul proprio territorio e la necessità degli individui di spostarsi. Naturalmente è stato già fatto riferimento a tale diritto nel patto sui diritti civili e politici, prevedendo che si possa derogare a questo diritto, ma le deroghe devono essere previste dalla legge. Anche ovviamente il Comitato dei diritti dell'uomo ha ritenuto quello del principio di uguaglianza e non discriminazione in questo campo uno dei parametri fondamentali. L'articolo 18 della Convenzione riconosce poi il diritto alla cittadinanza delle persone disabili, collegato direttamente al rispetto delle norme del diritto internazionale sui diritti umani. Le due ambiti fondamentali dell'articolo 18 sono quindi la libertà di movimento, alla quale è connessa la libertà di scelta della residenza, il diritto alla cittadinanza. Tali diritti comportano: la libertà di movimento comporta la libertà di uscire dal paese, libertà di circolazione esterna, e la libertà di spostarsi nel territorio dello Stato, che quindi è interno. La libertà di scelta della residenza è il logico corollario, perché naturalmente la libertà di fissare la propria residenza è funzionale a quella di spostarsi. Nel caso delle persone con disabilità, tale libertà è strumentale alla realizzazione del diritto di inclusione della società, che è previsto nell'articolo 19, già commentato. Il diritto alla cittadinanza, poi, identifica la titolarità all'accesso ad una serie di diritti, appunto i diritti di cittadinanza, che sono riconosciuti agli individui che risiedono nel territorio di uno Stato e ne sono cittadini. Ovviamente sono i diritti civili, i diritti politici, i diritti sociali. In molti Stati è stato invalsa la prassi di riconoscere alcuni diritti civili anche ai non cittadini, spesso sulla base di trattati internazionali multilaterali che prevedono parità di trattamento, talune casi anche una scelta unilaterale. Normalmente invece i diritti politici e quelli sociali tendono a essere legati al requisito della cittadinanza. Di conseguenza, in tale delicatissimo ambito, la Convenzione prevede sostanzialmente un divieto di discriminazione fondate sulla disabilità in tale materia. Tutto si dovrebbe fondare sulla locuzione arbitrariamente. Ci sono poi delle specifiche disposizioni nella libertà di movimento dei minori disabili, riconoscendo ad essi il diritto a un nome, alla cittadinanza e a conoscere per quanto possibile i propri genitori. Il diritto a un nome si realizza attraverso la registrazione del bambino fin dalla nascita. Senza la registrazione il bambino di fatto non è un soggetto di diritto e in molti paesi di fatto lo esclude da cure sanitarie, dall'educazione, da tutti i servizi sociali. Il diritto alla cittadinanza deve poi essere riconosciuto ai bambini disabili dalla nascita, evitando che ai bambini disabili sia attribuito un livello di protezione inferiore. Inoltre, il diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati deriva dalla Convenzione che obbliga gli Stati ad assicurare che un bambino non sia separato dai genitori contro la sua volontà. La disposizione della Convenzione specifica gli obblighi per gli Stati in tale materia, che concernono soprattutto l'attribuzione o la potestà di cambiare la cittadinanza, l'ottenimento e il possesso della documentazione ad essa relativa, l'accesso ai processi inerenti alla libertà di movimento, pensiamo prima di tutto all'immigrazione, l'espatrio e il rientro nel proprio paese. Come sappiamo, la cittadinanza è la condizione necessaria praticamente per il riconoscimento giuridico dell'individuo all'interno di un paese. E in Italia la disciplina è demandata interamente alla legge ordinaria, in altri riguarda delle norme di carattere costituzionale. E quindi, normalmente, vengono identificati dalla legge dei particolari legami tra l'individuo e lo Stato, che possono essere il cosiddetto ius sanguinis, cioè nascita da un genitore in possesso della cittadinanza, il cosiddetto ius soli, cioè il fatto di essere nato nel territorio dello Stato, oppure contratto matrimonio con un cittadino dello Stato in questione, o naturalizzazione, che è un atto della pubblica autorità, a volte anche per meriti particolari. La conformità alla Convenzione richiede che, qualunque sia il criterio stabilito per l'acquisto della cittadinanza, le persone con disabilità devono essere libere di scegliere la propria cittadinanza sulla base di uguaglianza con gli altri individui e non possono essere private della cittadinanza stessa solo a causa della loro disabilità. Da questo deriva che il divieto dello Stato di togliere la cittadinanza con atto unilaterale, l'obbligo di concedere il mutamento di cittadinanza o espatrio, il divieto di naturalizzare un individuo contro la sua volontà. Inoltre, alle persone disabili deve essere riconosciuta la capacità di ottenere e utilizzare la documentazione relativa alla cittadinanza. Vediamo se la normativa italiana, pur nello breve spazio di questo commento, è più o meno conforme. L'articolo 16 della Costituzione riconosce la libertà di ogni cittadino di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio, e limitazioni a tale libertà possono essere disposte soltanto con legge, in via generale, per motivi di sanità pubblica o sicurezza. L'articolo 16 tutela anche la libertà di soggiorno, cioè la facoltà di stabilirsi in un dato luogo o di passare dove si vuole periodi di tempo liberamente scelti. In linea di massima, le restrizioni a tale diritti possono essere stabilite solo per motivi di sanità o sicurezza e nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche. In via generale, la locuzione in via generale quindi indica che la legge deve operare in modo tale da valere nei confronti di un numero infinito di persone, cioè una previsione generale ed astratta, senza che le restrizioni derivanti da obiettivi di esigenze di sicurezza e sanità comportino apprezzamenti sulla qualità morale o personale dei destinatari. Va citato anche l'articolo 35, che all'ultimo comma stabilisce la libertà di emigrazione, salvo obblighi stabiliti dalla legge sempre nell'interesse generale. La libertà di espatrio, come sappiamo, è subordinata alla concessione del passaporto o documento equipollente. Vi sono norme particolari in Italia che tutelano i minori di 18 anni e gli interdetti per quanto riguarda questi casi. La Costituzione italiana, poi, si limita a vietare la privazione della cittadinanza italiana per motivi politici. È l'articolo 22. Gli aspetti relativi all'acquisto e alla perdita o eventuale riacquisto dello status di cittadino italiano sono in toto regolati dalla legge, in particolare la legge 91 del 92, che applica il principio dello ius sanguinis, cioè la discendenza della filiazione. L'applicazione del principio dello ius soli è limitata solo ai figli di ignoti, di apolidi o che non seguono la cittadinanza dei genitori. Sia in materia di passaporti, sia in materia di cittadinanza, nessuna discriminazione è prevista nei confronti delle persone con disabilità. Anche la normativa italiana sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri è conforme alla disposizione della Convenzione, perché non opera tra i destinatari alcuna discriminazione fondata sulla disabilità. Sappiamo bene quali problemi ha dato la nuova disposizione, in particolare la legge 40 del 98 sulla immigrazione. In tale materia, le disposizioni in materia di assistenza sanitaria contenute nel testo unico sull'immigrazione si ritiene soddisfino gli standard internazionali di tutela degli immigrati previsti dagli strumenti giuridici internazionali. In particolare, l'articolo 41 del 286-98 è una norma che riguarda direttamente molto dei disabili stranieri, perché infatti prevede l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale. Il legislatore in questo caso ha considerato anche le prestazioni previste per situazioni patologiche croniche, prima fra tutte le indennità, quelle per i disabili gravi come i ciechi assoluti o i ciechi parziali. Anche la giurisprudenza ha confermato il principio dell'equiparazione per garantire la tutela dei disabili stranieri e la loro libertà di movimento. Basta citare la sentenza 454 del 98 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto il diritto dei cittadini extracomunitari invalidi civili ad iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio in condizioni di parità con i cittadini italiani, promuovendo in tal modo l'accesso al diritto al lavoro di particolari categorie svantaggiate per effetto di handicap fisici, psichici o sensoriali. Nella ulteriore sentenza 306 del 2008, la Corte Costituzionale ha stabilito anche che l'indennità di accompagnamento ad una straniera che era totalmente inabile al lavoro non aveva potuto ottenere la carta di soggiorno. In questo caso la Corte ha stabilito che è manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale, per esempio l'indennità di accompagnamento, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggetto di soggiorno in Italia, che richiede proprio per il suo rilascio la titolarità di un reddito che il soggetto non è impossibilitato a perseguire. Questa norma, le norme che collegavano appunto reddito a permesso di soggiorno e quindi al riconoscimento di particolari benefici economici, sono in contrasto con gli articoli 32 e 38. Perché della Costituzione, perché la irragionevolezza di queste norme, ha detto la Corte Costituzionale, incide sul diritto alla salute, inteso come anche diritto ai rimedi alle menomazioni prodotte da gravi patologie, rientrando quindi nel carattere dei diritti fondamentali. La Corte Costituzionale in questa materia è intervenuta molto e anche nel 2009 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la normativa italiana nella parte in cui essa precludeva la pensione di inabilità agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultavano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti nella carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo. Va citata anche la legge 104 del 92, che tra i soggetti aventi diritto alle prestazioni include anche gli stranieri e gli apolidi aventi la residenza in Italia o stabile dimora in Italia. Un altro aspetto particolarmente importante è quello della libertà di circolazione e soggiorno. Il decreto legislativo 30 del 2007 ha recepito la direttiva 38 del 2004 europea relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In questo caso è espressamente indicato che non ci devono essere discriminazioni fondate anche, tra le altre, sull'handicap. I diritti in questione, libertà di circolazione e soggiorno, possono essere, come sappiamo, limitati soltanto per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. In materia di libera circolazione delle persone con disabilità, in Italia trova applicazione anche il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio numero 883 del 2004. Quale ci intratterremo immediatamente. Per quanto riguarda le disposizioni relative invece ai minori disabili, la legislazione italiana si deve ritenere conforme alla previsione della Convenzione perché prevede il riconoscimento alla nascita secondo il principio dello ius sanguinis. Pilastro dell'integrazione europea è sempre stato la libertà di circolazione delle persone. Come dicevamo, è stata estesa questa libertà di circolazione a tutti i cittadini, anche a quelli non economicamente attivi. Per quanto riguarda l'integrazione, tra l'interpretazione giurisprudenziale e il diritto da essa derivato, si determina il riconoscimento per tutti i cittadini comunitari di un diritto di soggiorno generalizzato, che è stato, come è noto, consacrato dal famoso Trattato di Maastricht del 92. In base a tali norme, la libertà di circolazione e soggiorno sono fra gli obiettivi fondamentali della realizzazione di uno spazio unico di libertà, di sicurezza e giustizia ed è uno dei diritti fondamentali attribuiti ai cittadini europei, confermato ulteriormente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione di Nizza. La questione ovviamente è particolarmente delicata in rapporto con la disciplina in materia di immigrazione. Anche in questo aspetto la competenza su tali aspetti sta progressivamente diventando comunitaria. considerando che sia il trattato di Amsterdam ha inserito anche un diritto fondamentale e sensibile a tutti coloro che vogliono muoversi e stabilirsi in quello che ha stabilito uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ai sensi dell'articolo 13 del trattato di Amsterdam del 97, tutti i cittadini dell'Unione Europea debbono poter usufruire della libertà di circolazione nell'ambito dell'Unione e questo si applica anche ai cittadini europei disabili. La Commissione europea poi ha varato un documento che si intitola Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili. In tale documento è sottolineato che la mobilità è fondamentale per garantire una piena partecipazione all'attività economica e sociale. E inversamente, la mancanza di mobilità costituisce un fattore che diminuisce l'effettivo esercizio dei diritti delle persone disabili anche per quanto riguarda la libertà di circolazione. Di conseguenza la Commissione ha adottato una serie di iniziative dirette a facilitare l'accessibilità dei trasporti e delle relative infrastrutture da parte dei disabili. Ricordiamo la raccomandazione sul contrassegno di parcheggio, il regolamento per le prestazioni di servizi di trasporto aereo fra le normative più importanti. Come dicevamo, il regolamento 833 del 2004 coordina, scusate, le legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale al fine di proteggere i diritti di previdenza delle persone che si spostano all'interno dell'Unione Europea ed estende il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale anche ai cittadini di stati terzi. In particolare, in applicazione di questo regolamento, la domanda di prestazione da parte di un cittadino europeo disabile non può essere rifiutata per l'unica ragione che il beneficiario non abbia la cittadinanza di uno Stato, dello Stato in cui risiede o soggiorna. E allo stesso modo, lo Stato di cittadinanza non può invocare la causa della non residenza per rifiutare una prestazione di invalidità al disabile che risiede in un altro Stato membro. I principi sono stati confermati dalla Corte Europea di Giustizia, che ha stabilito anche che il ricorso all'assistenza sociale da parte del cittadino dell'Unione non può avere quale conseguenza automatica l'allontanamento dello stesso, ma lo Stato membro ospitante deve esaminare se si tratta di una difficoltà temporanea e tenere conto della durata del soggiorno. Saltiamo per semplificazione i riferimenti al diritto comparato, che in materia sono particolarmente alti, ricordandoci solo che, per esempio, alcune leggi fondamentali tedesche riconoscono addirittura l'obbligo di assistenza, di prestazioni di assistenza sociale e sanitaria per soggetti anche non cittadini tedeschi, concludendo che l'ordinamento italiano, in merito all'articolo 18, deve ritenersi conforme in materia, di tutela della libertà di movimento e cittadinanza delle persone con disabilità, dal momento che le norme costituzionali sul punto sono particolarmente ampie e non precludono in nessun modo ai cittadini disabili la capacità anche di ottenere la documentazione riferita alla loro cittadinanza. Nessuna discriminazione o restrizione nei confronti delle persone con disabilità è prevista poi per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza. Anche la normativa italiana sull'ingresso degli stranieri prevede l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. E anche i diritti fondamentali della persona umana, compreso il diritto alla salute, sono dall'Italia riconosciuti a tutti gli stranieri, indipendentemente dalla regolarità o meno dell'ingresso. Da questo punto di vista, quindi, dobbiamo ritenere conforme l'ordinamento italiano. Concludiamo l'analisi degli articoli con la lettura dell'articolo 29 sulla partecipazione alla vita politica e pubblica.
Articolo 29. Partecipazione alla vita politica e pubblica. Gli Stati parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri e si impegnano a: a. garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro, primo, assicurando che le procedure, le strutture e i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione ed utilizzo. Secondo, proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni e in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove di supporto. Terzo, garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare. B. Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, ed incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso, primo, la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici. Secondo, la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse, al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
L'ultimo articolo da commentare praticamente conclude l'iter di esame sui diritti civili e politici. Sappiamo bene che spesso le persone con disabilità sono escluse dai processi decisionali che li riguardano, anche quando le loro eventuali minorazioni o limitazioni funzionali non interferiscono con le capacità decisionali. E ciò, in molti casi, è dovuto a norme discriminatorie, che restringono o addirittura arrivano a negare il diritto di voto dei disabili, spesso in caso di disabilità intellettive, o magari a causa di stereotipi sociali che ostacolano l'ammissione delle persone con disabilità in partiti politici o cariche elettive. Alla luce dei principi di indivisibilità, interdipendenza e interconnessione dei diritti umani, il mancato godimento di altri diritti umani, oramai è riconosciuto, che ostacola l'esercizio dei diritti politici da parte di una persona con disabilità. Ad esempio, se alla persona con disabilità viene negato il diritto all'educazione, verrà compromesso il diritto a partecipare ai processi decisionali, perché l'istruzione fornisce le basi per esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva. Allo stesso modo, se una persona disabile non ha accesso ai trasporti, non potrà recarsi, per esempio, nelle sedi preposte alle consultazioni elettorali, non potrà esprimere il proprio voto, non potrà partecipare a una discussione, a un'assemblea pubblica su questioni che lo riguardano direttamente come membro della comunità. Questi principi sono già contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ma allineandosi ad essi, l'articolo 29 della Convenzione afferma il diritto delle persone con disabilità a votare e a partecipare a tutti i processi decisionali che riguardano i loro interessi su base di uguaglianza con gli altri individui. Riprendiamo il motto famoso di Lisbona: nulla di su di noi senza di noi. Il diritto alla partecipazione alla vita politica comprende ovviamente i tradizionali diritti politici, primi fra tutti il diritto all'elettorato attivo o passivo e la libertà di associazione. In essi si realizza quella locuzione che va come sotto il nome di partecipazione alla vita politica. Il voto, lo sappiamo, è lo strumento attraverso il quale l'individuo manifesta la propria volontà e concorre insieme agli altri all'assunzione di decisioni politiche all'interno della comunità di appartenenza, che può essere un voto deliberativo o un voto elettivo. Normalmente l'esercizio di voto è disciplinato dalla legge, che può essere soggetta a determinate condizioni, ad esempio l'età o la cittadinanza, o restrizioni fondate su motivi obiettivi e ragionevoli. Però la legge non può, secondo la Convenzione, operare differenziazioni nella capacità elettorale sulla base della disabilità. Pertanto la Convenzione riconosce l'eguaglianza del diritto di voto delle persone disabili e prevede che a tale fine gli Stati adottino delle appropriate misure. Inoltre, l'accesso alle cariche elettive è un diritto soggettivo all'elettorato passivo, poiché l'elezione è mezzo di partecipazione per perseguire finalità di governo e non è semplicemente la fase di un procedimento di nomina. L'articolazione di tale diritto deve essere riconosciuta in ogni sua fase alle persone con disabilità da parte delle disposizioni della Convenzione, la quale prevede che gli Stati devono impegnarsi a garantire la possibilità per le persone con disabilità di essere elette, proteggendo il loro diritto a candidarsi alle elezioni. Da ciò deriva che gli Stati non devono semplicemente riconoscere, ma garantire e promuovere l'opportunità delle persone disabili di essere elette. In generale, poi, è stato anche evidenziato che la partecipazione alla condotta degli affari pubblici può essere sia diretta che indiretta. Quella diretta consiste nell'esercizio del potere legislativo, esecutivo e amministrativo. In tale caso può essere importante l'intervento tramite referendum o assemblee popolari. In tutti questi casi di forme di gestione diretta, il diritto di parteciparvi deve essere riconosciuto a tutti, senza discriminazioni, ovviamente basate sulla disabilità, e non può essere limitato senza un motivo ragionevole. Ma la partecipazione all'affare pubblico può essere anche indiretta, cioè attraverso l'azione dei rappresentanti, ovviamente che si sviluppa attraverso elezioni. Di conseguenza, il paragrafo B dell'articolo 29 configura il diritto delle persone disabilità a non essere discriminate nell'ammissione ad associazioni e a partiti politici, sussistendo, secondo la Convenzione, la necessità di contemperare la pretesa individuale di adesione all'esigenza di ogni associazione di preservare propri criteri e requisiti per l'ammissione. Quindi, in base alla Convenzione, non, tra i motivi di esclusione di partecipazione a un'associazione o a un partito politico non può mai esservi la disabilità. Nel progetto della Convenzione era addirittura previsto un ulteriore paragrafo dedicato al diritto delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni di partecipare a tutti i processi decisionali, in particolar modo a quelli concernenti questioni relative ai disabili. Addirittura durante i lavori preparatori è stato sostenuto che un tale diritto avrebbe dato ai disabili diritti maggiori rispetto agli altri cittadini e pertanto il paragrafo è stato rimosso. L'articolo 29 stabilisce anche obblighi per gli Stati diretti a garantire alle persone disabili l'esercizio del diritto di partecipazione alla vita politica su base di uguaglianza con gli altri individui. Questi obblighi si traducono in accessibilità delle procedure, in accessibilità delle strutture e dei materiali elettorali e le misure positive che devono essere messe in campo a tale fine. Devono superare le difficoltà legate alla mobilità delle persone con disabilità e anche ad adeguare le informazioni e i materiali elettorali alle forme di comunicazione che siano accessibili ai disabili. In particolare, il Comitato dei diritti dell'uomo, ricordiamo, ha equiparato le linguaggi che possono utilizzare le persone sorde e le persone cieche alle lingue minoritarie, riconoscendo ad esse un trattamento paritario. Per quanto poi riguarda il diritto dei disabili di candidarsi, gli Stati, prevede la Convenzione, devono agevolare lo svolgimento dei pubblici uffici attraverso l'adozione di necessari accomodamenti e ricorso a tecnologie ed ausili appropriati. È anche previsto l'obbligo di garantire la libera espressione della volontà delle persone disabili nel loro ruolo di elettori, proteggendo l'autonomia e la segretezza del loro voto, eventualmente autorizzandoli a farsi assistere nel voto da una persona di loro scelta. È previsto anche l'obbligo degli Stati di promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione delle persone con disabili, sia ai partiti politici sia alle organizzazioni della società civile. Da questo punto di vista, meglio in relazione all'articolo 29, l'ordinamento italiano si pone, diciamo, in una posizione che va valutata favorevolmente. Il diritto di voto è riconosciuto dall'articolo 48 della Costituzione a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età ed è tutelato da una serie di garanzie costituzionali che si sostanziano nei principi di uguaglianza, libertà, segretezza, personalità del voto. Sappiamo che uno dei principi fondamentali è quello che gli elettori non possono farsi rappresentare, cioè che devono esprimere personalmente il voto, ma l'ordinamento interno, la legge 371 del 57, consente sia ai ciechi, sia agli amputati delle mani, sia agli affetti da paralisi, di farsi accompagnare dentro la cabina elettorale da un familiare o da altra persona di fiducia. La Costituzione poi esige che i cittadini siano protetti da pressioni e controlli che potrebbero impedire che il voto sia effettivamente la libera espressione, ecco come si considera la libertà del voto, e deve essere sempre una scelta consapevole dell'individuo. E le leggi in vigore stabiliscono obblighi cui sono soggetti sia la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sia gli editori, per garantire parità di trattamento a tutti i competitori elettorali. Va detto però che in tutta la normazione della competizione elettorale mancano disposizioni relative all'accessibilità delle informazioni elettorali da parte delle persone con disabilità. Esistono delle norme nel contratto Stato-RAI che fanno riferimento a regole per non udenti e in limitati casi, ma generici, alle audiodescrizioni per non vedenti, ma non si ritiene che possa essere sufficiente a tutelare e a inverare i principi stabiliti dalla Convenzione dell'ONU. Il principio della segretezza poi è un altro che prevede appunto particolari modalità di tutela per accedere ai seggi elettorali. La legislazione italiana a questo riguardo prevede delle misure che siano volte a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone disabili. In massima sintesi abbiamo casi di elettori, la legge 15 del 91 che fa riferimento al caso di elettori non deambulanti, quindi accessibilità materialmente al seggio elettorale, prevedendo la possibilità di votare presso altra sezione del comune, accessibilità alle sedie a ruote e così via. La legge 104 del 92 prevede il principio generale di essere accompagnati da una persona di fiducia quando essa non sia in grado, una persona disabile non sia in grado di esercitare il diritto di voto, norma che è riconosciuta dalle leggi elettorali. Per quanto esistono poi le organizzazioni di trasporti e di servizio pubblico per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Inoltre le ASL devono predisporre nei 3 giorni precedenti la consultazione elettorale il servizio per il rilascio dei certificati che devono essere, certificati medici ovviamente, che devono essere rilasciati in tal caso immediatamente e gratuitamente. Anche per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di voto ci sono delle norme particolari che riguardano, come sappiamo, il voto assistito, che riguarda direttamente gli elettori affetti da cecità, che indipendentemente dal fatto di poter raggiungere o meno autonomamente il seggio, non sono in grado di apporre un segno valido sulla scheda, dato che esso deve essere fatto in nero. E quindi l'elettore disabile, munito del apposito certificato medico che stabilisce che è impedito a lui impedito di esprimere il voto senza aiuto di un altro elettore, può essere accompagnato in cabina sia da un elettore della propria famiglia o in mancanza di altro elettore, basta che sia iscritto appunto alla lista elettorale. Tale ausilio, dobbiamo rimarcare, non comporta la violazione del principio di personalità del voto, perché l'accompagnatore svolge esclusivamente la funzione di coadiutore nell'espressione materiale del voto e non si sostituisce al votante. Infatti esso deve astenersi da qualsiasi influenza sulla volontà dell'elettore. E a tutela della personalità del voto è prevista una sanzione penale che prevede la reclusione per l'accompagnatore che svolge in maniera infedele la funzione assegnatagli. La giurisprudenza ha anche escluso la possibilità di ricorrere al voto assistito qualora non si possa essere certi e assicurare il rispetto della libertà di voto dell'elettore, soprattutto in caso di disabilità psichica. L'assistenza, infatti, non può mai configurarsi come una limitazione della volontà del soggetto, ed è quindi concessa solo in presenza di circostanze che incidano sulla fase di trasmissione della volontà che si sia formata regolarmente. Il comma 3 della legge 104/92 ha esteso il voto assistito a tutte le persone disabili impossibilitate ad esercitare autonomamente il voto. Ricordiamo che a garanzia di esso nessun accompagnatore può esercitare la sua funzione per più di un elettore. La legge 17 del 2003 ha stabilito poi che non è più necessario che l'accompagnatore, come prima, sia iscritto nella lista elettorale del medesimo comune dell'assistito, ma basta che sia iscritto in una lista elettorale. È prevista poi dalla legge 22 del 2006 la possibilità di voto a domicilio per elettori affetti da gravi infermità che ne impediscano l'allontanamento dalla propria abitazione perché dipendenti in modo continuativo da apparecchiature elettromedicali. Inoltre, per quanto riguarda l'elettorato passivo e l'accesso ai pubblici uffici, l'articolo 51,1 della Costituzione prevede che tutti i cittadini possano accedere in condizioni di eguaglianza a cariche elettive e a uffici pubblici secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Tali requisiti possono essere succintamente distinti in requisiti positivi e negativi. I requisiti positivi sono quelli che riguardano i fattori di qualificazione del soggetto, età, cittadinanza, titolo di studio. I requisiti negativi, quelli dell'assenza di impedimenti, sanzioni penali e quant'altro. In questo caso, l'ordinamento italiano non discrimina le persone disabili in materia di capacità elettorale e di accesso ai pubblici uffici. Ricordiamo che la legge 120 del 91 stabilisce che la cecità non è di per sé ostativa a ricoprire cariche pubbliche anche di carattere dirigenziale, e garantendo quindi, almeno formalmente, una certa parità di chance per l'accesso alla sfera pubblica. Mancano invece, nell'ordinamento italiano, disposizioni tese a promuovere, come vorrebbe la Convenzione, le pari opportunità dei disabili nell'accesso alle cariche elettive, che sarebbero nell'ambito delle cosiddette misure specifiche. Ovviamente tale misure, secondo anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in qualsiasi caso non possono mai mettere in discussione il principio di uguaglianza formale ponendo nuovi requisiti di eleggibilità o candidabilità, e non possono mai tradursi in misure di disuguaglianza, come quelle previste ad esempio per le categorie riservate nelle procedure concorsuali, suscettibile di incidere sul diritto di elettorato passivo. Per esempio, la Corte Costituzionale in Italia ha ritenuto illegittimo il meccanismo della riserva delle quote, perché attribuiscono un vantaggio differenziato ad un gruppo rispetto agli altri. Nel rispetto di questo principio costituzionale di eguaglianza, potrebbero essere valutate a tutela delle persone disabili incentivi di natura finanziaria, volti a favorire le candidature delle persone con disabilità, o deroghe alla parità di trattamento in materia di accesso ai mezzi di informazione per assicurare ad esse una maggiore visibilità. Naturalmente, queste misure propositive dovrebbero operare nella fase anteriore, nella vera e propria competizione elettorale, per fare in modo che fosse promossa la partecipazione delle persone con disabilità alle competizioni elettorali senza incidere effettivamente sulla scelta degli elettori. Per ciò che riguarda la partecipazione agli affari pubblici, secondo l'articolo 18 della Costituzione, i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente per fini non vietati dalla legge, e tale libertà comporta sia la libertà di aderire a un'associazione, di costituirne una nuova, di recedere o di non associarsi. Particolare norma prevedono poi per i partiti politici l'articolo 49. Con riferimento alle persone disabili, ricordiamo che l'articolo 30 della legge 104 del 92 prevede che le regioni debbano adottare forme di consultazione che garantiscano la partecipazione dei disabili nella redazione dei programmi di promozione e tutela dei diritti della persona disabile. E in particolare le regioni, norma in effetti della quale ci si dimentica spesso, sono tenute ad adottare modalità organizzative per consentire ai cittadini interessati di partecipare alla fase di individuazione degli obiettivi e al reperimento delle risorse per il loro conseguimento. In tali casi, la prassi regionale si è consolidata lungo due direttrici, una di tipo volontaristico e una di tipo più istituzionalistico. Nel primo caso si è fatto carico all'organo esecutivo, spesso la Giunta, di promuovere consultazioni con associazioni, per esempio, di persone disabili o loro familiari, che sono normalmente finalizzate alle predisposizioni di piani programmatici generali di intervento. È stato in altri casi, alternativamente, sono stati istituiti comitati consultivi o consulte, che rappresentano soggetti pubblici e privati interessati all'assistenza e alla promozione delle persone disabili. La legge 328 del 2000, che non ha quasi mai trovato attuazione, ricordiamo che riconosce ai singoli e alle associazioni rappresentative diritti di partecipazione e consultazione nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Va però detto che manca una norma di carattere generale che preveda la consultazione e la partecipazione delle persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche, nonché negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti la disabilità. Nell'ambito dell'Unione Europea, ricordiamo che dal 1980 presso il Parlamento europeo è attivo un intergruppo sulla disabilità, che però non è un comitato formale, ma incontra periodicamente le organizzazioni di persone con disabilità per sostenere i diritti dei cittadini europei con disabilità. Nel 1997 è stato costituito l'Euro European Disability Forum, che noi ben conosciamo, ed è quindi poi previsto anche una serie di fondi strutturali per garantire la partecipazione delle persone con disabilità a livello comunitario. Ricordiamo anche che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, l'articolo 26, stabilisce il diritto alle persone disabili all'inserimento sociale e alla partecipazione alla vita della comunità. Quindi, in sintesi, possiamo dire che per quanto riguarda l'ordinamento italiano, i diritti politici sono ampiamente riconosciuti alle persone con disabilità dalle norme di livello costituzionale e nessuna discriminazione è prevista nei confronti dei disabili rispetto all'attribuzione di capacità elettorale di diritto elettorato attivo e passivo. La normativa italiana garantisce anche l'esercizio dei diritti politici da parte delle persone disabili sulle basi di uguaglianza. Vi sono norme che riguardano l'accessibilità ai seggi elettorali, trasporto, le norme specifiche per il voto assistito, che è di fatto la principale modalità di espressione del voto da parte di molte persone con disabilità. È vero che tale modalità non assicura appieno la libertà e la segretezza del voto. Il voto domiciliare, che meglio risponderebbe a tali principi, è invece limitato ad una minoranza di elettori che sono fisicamente impediti al raggiungimento dei seggi. Quindi si dovrebbe poter valutare l'opportunità di adottare modalità alternative di voto già utilizzate in altri paesi, ad esempio il voto per corrispondenza, il voto tramite internet o utilizzo di schede tattili per elettori non vedenti. Inoltre, in Parlamento sono all'esame proposte di leggi su questo purtroppo al momento non stanno trovando la luce. Per quanto riguarda poi il diritto di elettorato passivo, la normativa italiana non discrimina i disabili per quanto riguarda l'accesso alle candidature, stabilendo normalmente cittadinanza ed età come requisiti necessari. Però nell'ordinamento italiano non sono previste misure dirette a promuovere le pari opportunità delle persone disabili nell'accesso alle candidature. Per quanto riguarda la partecipazione alla condotta degli affari pubblici, abbiamo ricordato varie normative che riguardano forme di consultazione dei cittadini, compresi i disabili, per la redazione di programmi a lato senso politici. Però mancano norme che stabiliscano il coinvolgimento delle persone disabili nei processi decisionali relativi alle questioni che li riguardano, come tra l'altro previsto dall'obbligo generale di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della stessa Convenzione, commentato in altra sede. Sarebbe quindi opportuno che fossero individuate forme di consultazione e partecipazione delle persone con disabilità anche attraverso le loro organizzazioni rappresentative nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche, così come in tutti gli altri processi decisionali concernenti esse stesse, cioè le persone con disabilità, nello spirito del nulla su di noi, senza di noi. Avendo terminato questo lungo, ma spero non noioso, excursus sugli articoli principali in materia di diritti civili della Convenzione dell'ONU, non avendo qui di fronte altre domande sull'argomento, rimandando eventualmente ad altra sede per approfondimenti, ringrazio tutti i partecipanti e auguro a tutti una buona giornata. Grazie.